ho fatto un qualche pensiero sulla raccolta di questi materiali e sul compito di questi metalli. Vabbè, un ragionamento e un pensiero molto banale che mi è venuto è quello relativo al fatto che questi metalli, che sono tutti metalli preziosi, l'oro, l'argento e il bronzo, sono quelli che vengono usati anche per fare gli idoli, almeno l'argento e l'oro, e anche il vitello d'oro fatto dal popolo, da donne, eccetera, era fatto d'oro. E quindi il fatto che venga raccolto e dato al Signore, cioè dato per la costruzione di queste cose, dice la descrizione oggi, è meglio darlo lì piuttosto che tenerlo per poi farlo diventare un idolo, perché poi è rischioso averlo, che si viene tentati, e quindi il fatto di darlo al Signore è meglio. Anche il bronzo, invece che usarlo per le donne per gli specchi e gli uomini per le armi, è meglio usarlo per fare queste cose qui. Non c'è dubbio. E riguardo poi a quell'argento, c'è quella connessione tra l'argento raccolto e il censimento. Ne abbiamo sentito parlare nel Levitico, cioè che c'era una valutazione per ogni israelita al di sopra dei 20 anni, di cui bisognava atto alle armi, che bisognava fare il computo, eccetera, e doveva versare ciascuno 20 sicli, insomma. Che è fatto il conto qua nel testo di oggi, che sono quelli lì. E quindi anche questo mi è sembrato molto interessante, cioè il fatto che il pagamento della decima vada sempre e comunque poi a beneficio, è offerto a Dio ed è a beneficio poi del popolo. È il popolo che si serve e che ha bisogno della casa di Dio, della tenda, della testimonianza, dove poi alla fine del libro vedremo che la gloria di Dio risiede. Per far abitare la gloria di Dio, Dio stesso in mezzo a sé, il popolo alla fine da questi soldi che vengono utilizzati per questa ragione. Quindi ho fatto anche dei pensieri un po' sulle ricchezze del Vaticano, tutte queste robe qui. Potrebbero fare dei paralleli, forse, ma con la testa che abbiamo noi adesso ci facciamo fatica un po' a venirne fuori.
Ma io ho pensato che così, il bronzo viene molto citato, utilizzato, però appunto in questo versetto 8 che citava anche Martino, viene utilizzato per il bacino, il bronzo preso dagli specchi delle donne, e mi sembrava bello che questo contributo femminile e servisse per una cosa che è una cosa che serve per tenere in vita, ne parla di questo catino, di questa conca, al capitolo 30, e dice: Aronne e i suoi figli vi attingeranno per lavarsi mani e piedi, quando entreranno nella tenda del convegno faranno un'abluzione con l'acqua perché non muoiano. Così quando si avvicineranno all'altare per officiare, per bruciare un'offerta da consumare con il fuoco in onore del Signore, si laveranno mani e piedi e non moriranno. Insomma, mi sembrava molto bello che questo contributo femminile servisse per tenere.
A me ha colpito il fatto che a parte di piccole cose viene, sì, in questi capitoli stiamo ripetendo quasi a calco che viene eseguito quello che il Signore aveva detto di fare. Però c'è questa novità che non avevo badato, cioè oggi quando si fa questo computo finale dei metalli, dei materiali utilizzati, cioè salta fuori che in questo progetto perfetto che aveva fatto Dio, aveva spiegato tutto bene, perfino le misure delle cose, questo conto del materiale non c'era e si fa come alla fine con quelle che erano state le offerte spontanee. Questo aspetto del materiale portato dalla gente, tra l'altro dopo il peccato, perché il progetto era stato fatto prima del peccato e adesso eseguito dopo, e a forza di portare queste cose spontanee, sia tutto questo materiale che neppure Dio aveva previsto,
mi pare che sia un capitolo particolarmente prezioso per farci vedere come è importante il progetto che Dio ha rivelato a Mosè e come è importante la sua esecuzione per inaugurare poi quello che vedremo alla fine del libro dell'Esodo, cioè l'inizio vero e proprio del culto sacerdotale, con i diversi altari e con tutti gli arredi corrispondenti. Se pensiamo che il popolo è accampato nel deserto e che secondo gli egiziani si è smarrito lungo il percorso e che vivono di espedienti con le poche cose che hanno potuto portare con sé dall'Egitto, abbiamo anche la percezione di come queste istruzioni veramente plasmino una mentalità, un'identità e preparino remotamente la grande impresa della costruzione del Tempio di Gerusalemme al tempo del re Salomone. Per quanto riguarda l'altare degli olocausti, io semplicemente notavo che viene precisato al versetto 7 a che cosa servono le stanghe, un particolare che magari in altri contesti non era spiegato e che è semplicissimo: servivano a trasportare l'altare degli olocausti, e appunto questo c'entra con l'osservazione che ho appena fatto, cioè bisogna immaginare ad una impresa enorme, ecco, che accompagna il percorso e che quindi anche nei dettagli prevede il trasporto, la mobilità, la costruzione e anche lo smontaggio, che quando noi andiamo a vedere come è fatto per esempio il recinto ci rendiamo conto della quantità di materiali impiegati e anche della disposizione a forma di croce di tutte le coperture della dimora, perché sul lato meridionale e sul lato settentrionale i tendaggi occupano 100 cubiti di lunghezza, mentre nelle due lati orientali e occidentali ne occupano la metà, quindi 50 per lato, e perciò una copertura studiata, progettata ed eseguita, come vediamo qui, con meticolosità, ma necessariamente mobile e quindi non stabile. Avevamo già visto questi altari, per esempio, questo è il terzo altare di cui si parla, che sono fatti in modo da rappresentare sostanzialmente un'ossatura, uno scheletro, ma naturalmente all'interno devono essere vuoti, perché per farli star su si riempiono di terra, dopodiché quando si riparte si lascia la terra e si raccolgono i pezzi, che le assi che sono serviti per la costruzione dell'altare. Insomma, mi pare che il testo inevitabilmente ci faccia pensare a un grande impegno e anche quindi alla bellezza di un'obbedienza così precisa alle indicazioni date dal Signore a Mosè. Sul fatto della preziosità dei metalli e del loro computo, mi pare che ci sia la novità, tra virgolette, di una precisazione circa la provenienza, perché è vero che l'oro è stato quello raccolto con le offerte spontanee, mentre invece appare più chiaramente che l'argento è quello dovuto da tutti, cioè quel mezzo ciclo di argento di cui si parla al versetto 26 corrisponde esattamente alle persone censite dai 20 anni in su, e quindi è una sorta di tassa obbligatoria. Perciò c'è questo doppio aspetto, cioè quello della offerta spontanea e quello della offerta obbligatoria. Tutto questo complesso di regole ci fanno vedere che ci sono delle cose obbligatorie, inevitabili, diciamo, e invece delle azioni che sono spontanee. Del resto vedremo, leggendo il Levitico, che le offerte variano, perché ci sono offerte dovute, per esempio quelle quotidiane di cui abbiamo già parlato, l'olocausto quotidiano del mattino e della sera, questo è obbligatorio, non può mai mancare, c'è già, ecco, nei fatti c'è già in questo momento della storia del popolo, ma ci sono tutte le offerte per i peccati, oppure le cosiddette oblazioni spontanee, che sono facoltative, cioè sono obbligatorie se naturalmente si incorre in qualche peccato o colpa di impurità, ma variano a seconda dei casi e quindi possono anche non esserci. Ecco, mi pare che le altre due letture che abbiamo ascoltato forniscano una certa luce di interpretazione, perché quando poi noi ci troviamo nel contesto delle comunità paoline, vediamo che naturalmente tutta questa materia è scomparsa, il Tempio c'è ancora, è in funzione, ma nel giro di pochi anni Tempio di Gerusalemme sarà distrutto, i cristiani cominciano a essere cristiani di origine pagana e non solo di origine giudaica. Quello che diventa prevalente, sembra di capire da questi capitoli della seconda lettera ai Corinti, è il sostentamento dei membri delle comunità e anche il sostentamento di Paolo, per la verità, perché anche lui si preoccupa di lavorare con le proprie mani, di non pesare sugli uni o sugli altri, però soprattutto di raccogliere cose necessarie per la comunità di Gerusalemme, per i suoi poveri, di pare che faccia un po' pensare questo parallelo, si vede una specie di spostamento, ecco, dell'attenzione dagli arredi liturgici alle necessità della carità e quindi in particolare al posto dei poveri. E il culto diventa nel Vangelo di oggi la preghiera del Signore, con la sua sobrietà, con la sua ricchezza elementare, con il suo valore di compendio di tutto l'insegnamento del Vangelo. Sappiamo che in quei pochissimi versetti si trova una sintesi di tutto il discorso della montagna e di tutti gli insegnamenti portati da Gesù, e quindi anche qui abbiamo uno spostamento, no? Dal culto nel deserto e poi nel Tempio di Gerusalemme, ci ritroviamo poi in una relazione filiale che Gesù ci rivela in pienezza e che è veramente il centro della nostra identità e del nostro essere cristiani e cristiane, cioè vivere come figli e figlie di Dio, chiedendo ogni giorno il nutrimento di cui abbiamo bisogno. È come se ci fosse una certa accentuazione sul criterio del bisogno, perché i poveri delle comunità hanno dei bisogni, ma anche i figli di Dio, i discepoli di Gesù, presentano i propri bisogni, e quindi c'è forse l'introduzione di un criterio nuovo rispetto a questi testi legislativi dell'Antico Testamento, perché lì non c'è il criterio del bisogno, c'è il criterio del dovere. Invece qui c'è un'attenzione alla condizione dell'uomo, non è l'uomo per il sabato, ma è il sabato per l'uomo. Questa è la novità portata da Gesù, di cui mi pare questi testi di Paolo e di Luca risentono.